www.didjo.it e la storia continua.
Le ricorrenze di un tempo. Ecco la barba di Sant'Antonio. Mi piace pensare che il classico falò che nella mia infanzia illuminava le sere di Sant'Antonio sia nient'altro che una tradizione di origine pagana, ma forse gallica. Il 17 di gennaio di ogni anno era abitudine accendere un fuoco per bruciare la barba di Sant'Antonio, come dicevano i nostri nonni. Voleva essere un modo per esorcizzare la fine dell'inverno con la neve e il suo freddo e auspicare l'arrivo della tiepida primavera. Ma ormai è una tradizione praticamente scomparsa. Non ha lontane radici storiche, come tutte le manifestazioni legate a cambi di stagione, fasi solari e lunari, fondamentali per i lavori agricoli. La mia villetta sorgeva in periferia, in una zona più elevata rispetto al paese che dominava la Valle dell'Olona, al limitare di una vasta area boschiva e coltivata che faceva da separazione dai paesi vicini. Il tradizionale fuoco di Sant'Antonio era vissuto con interesse dai ragazzi della mia zona. Per giorni, già durante le vacanze di Natale, ognuno si impegnava a recuperare in casa o nei vicini boschi tutto ciò che poteva essere utile per fare un falò, che dava prestigio a una via o a un quartiere. Succedeva persino che in alcune zone ognuno, davanti a casa, accendesse un focherello, anche misero, per festeggiare l'avvenimento. Ma per i ragazzi del mio gruppo era uno stimolo particolare, perché doveva essere il fuoco quello più bello fra quelli che avrebbero illuminato la notte. Per molti giorni si raccoglievano carta, cartoni, imballaggi, segatura. La cosa difficile era costruire un'impalcatura sostenuta da rami di acacia, sotto cui si accumulava tutto il resto, più facilmente infiammabile. Spesso c'era neve nei boschi e se eravamo facilitati a reperire i rami caduti per le forti nevicate, quando lo strato di neve era consistente, risultava più difficile il trasporto. Come sempre, portavamo i rami in quel prato che d'estate era il nostro campetto di calcio. Quell'anno l'impegno nella ricerca del materiale da bruciare fu più fruttuoso del solito. Coi rami più lunghi costruivamo una via di mezzo fra una tenda indiana e un tucul africano che per almeno 4 metri svettava nel prato. Dal momento che c'era ancora neve, la fatica maggiore fu quella di spararla per un raggio di alcuni metri. Quando eravamo liberi dalla scuola, trascurando compiti e lezioni, ci impegnavamo, eravamo almeno una dozzina, a costruire quella che doveva diventare il più grosso falò mai visto nella zona. Quando venne finalmente sera, il più piccolo di noi, coi fiammiferi sottratti dalla cucina, incendiò un foglio di carta cartucciato che gettò in un varco sotto il cumulo di rami e carta. Rapidamente le fiamme si estesero fino alla cima mentre si levavano clamori di giubilo. Anche i genitori uscivano a festeggiare l'avvenimento e quando il gruppo fu consistente ci prendemmo tutti per mano, girando attorno al fuoco come una primitiva cerimonia propiziatoria. La cosa straordinaria fu che quando lucciole fuori stagione, altre luci di fuochi lontani si accesero quasi contemporaneamente, illuminando la notte e la vallata. Ognuno voleva dimostrare che il proprio fuoco era il più bello, il più grande, il più duraturo. E la festa durò fino a mezzanotte, perché il materiale accumulato era enorme. Uscendo al mattino successivo per recarmi a scuola, notai che sotto il gran cumulo di cenere la brace ardeva ancora e per un raggio di una decina di metri la neve si era sciolta, lasciando emergere l'erba già verde del nostro campetto. Un pallido sole sembrava preannunciare l'arrivo imminente della primavera. Ancora non mi rendevo conto, però, che la stagione più bella della mia vita stava per terminare.